Allora io dovrei darvi un'idea molto introduttiva, perché l'argomento sarebbe vastissimo, sul sistema solare. E in particolare ho diviso in quattro capitoli. Uno, un'introduzione sulle leggi del moto dei pianeti. Non è che voglio portare via molto tempo con questo, ma è necessario dare qualche cenno, altrimenti non si capisce perché il sistema solare è fatto così. E poi una spiegazione sintetica della struttura del sistema solare, di come si è formato, perché la struttura è così com'è. E qua c'è una seggiola. E per ultimo, un'occhiata molto rapida, poco più che una serie di fotografie sui vari pianeti, tanto per finire in bellezza. Allora, le leggi del moto dei pianeti sono opera essenzialmente di due personaggi dalla fine del 500 e gli inizi del 600. E uno è un astronomo osservatore che ha rivoluzionato le tecniche e la precisione con cui i pianeti venivano osservati, arrivando ancora prima dell'invenzione dei telescopi, quindi con osservazioni puramente a occhio nudo, a una precisione dell'ordine del minuto d'arco, che è il limite della risoluzione dell'occhio nudo, è un trentesimo del diametro lunare. E basandosi su queste osservazioni precisissime, Keplero le ha interpretate trovando le sue famose leggi non si può dire che le spiegano, ma le descrivono descrivono il moto dei pianeti in modo matematicamente molto esatto. E le tre leggi sono queste. L'orbita probabilmente le conoscete, però un ripasso non fa male. L'orbita di un pianeta è un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei fuochi. L'orbita è un'ellisse, tra l'altro vuol dire che avviene in un piano, cosa che non è così scontata, potrebbe avvenire in una traiettoria spaziale complicata. L'ellisse è la definizione banale, è un cerchio schiacciato, ma in realtà non è una definizione così banale, è una definizione piuttosto esatta da un punto di vista matematico, perché se voi vedete un cerchio non proprio in senso ortogonale, un po' di sbieco, è esattamente un'ellisse in proiezione. E il fuoco è i due fuochi sono due punti particolari dell'ellisse che hanno questa proprietà, che la distanza di qualsiasi punto dell'ellisse dai due fuochi le due distanze sommate fanno sempre la stessa lunghezza per tutti i punti dell'ellisse. Questo è il principio base del cosiddetto metodo del giardiniere per tracciare l'ellisse. Pianto due pioli qua, li collego con una corda e poi faccio passare attraverso inanellata alla corda una punta e facendola girare intorno con le corde tese ottengo un'ellisse. L'ellisse è descritta a parte dalle sue dimensioni, semiasse maggiore, semiasse minore, ma dal punto di vista della forma è descritta da un parametro che è l'eccentricità, che vale 0 per un cerchio, cioè il caso limite di un'ellisse che non ha schiacciamento, e cresce man mano che il cerchio viene visto di taglio, tra virgolette, fino a un valore massimo di 1 per un'ellisse così schiacciata che si può assimilare a un segmento. Corrispondentemente, man mano che l'ellisse si schiaccia, i due fuochi si allontanano sull'asse maggiore. In realtà, il moto ellittico, che Plero non lo sapeva perché guardava i pianeti, è solo un caso particolare del moto possibile sotto un campo di gravità, perché oltre all'ellisse e al cerchio, che è un caso particolare dell'ellisse, un corpo attratto da un pianeta, da una stella, può muoversi anche su orbite che non sono chiuse e che sono una parabola o un'iperbola. In realtà esiste una specie di continuità tra i tipi di moto che è legata, in questo esempio, per esempio, alla velocità iniziale con cui il corpo comincia il suo moto in direzione, diciamo, ortogonale alla congiungente col centro della Terra. Questo è il caso di un satellite artificiale, per esempio. Se la velocità è piccola, l'orbita risulta circolare. Ancora più piccola, in realtà, risulterebbe ellittica e cadrebbe sulla Terra. Quando la velocità cresce, l'orbita diventa sempre più ellittica, fino a che l'ellisse si allunga, all'infinito si apre, diventa una parabola e poi un'iperbole. Quindi iperbole, parabola e ellissi sono tre casi diversi di moto gravitazionale dovuto alla stessa legge di gravitazione, con la differenza che l'ellisse, come caso particolare il cerchio, sono moti che avvengono in una regione limitata, sono moti chiusi, traiettorie chiuse, mentre invece l'iperbole e la parabola sono moti che poi proseguono per all'infinito. Sono i tipici casi di un oggetto che viene sparato contro un altro e viene attratto temporaneamente mentre è nelle vicinanze e poi si perde nelle distanze dell'infinito. Quindi il moto è aperto, non ritorna più su se stesso, ma in un certo punto c'è un'interazione gravitazionale. La seconda legge di Keplero, il raggio dice come il pianeta si muove lungo l'ellisse e non si muove con velocità angolare costante e neppure con velocità lineare costante, cioè valore di chilometri all'ora costante o di gradi all'ora costante, ma con una legge piuttosto strana, che a me stupisce sempre come Keplero abbia fatto a imbroccarla senza nessun appiglio teorico, solo da un punto di vista osservativo, che è quella che l'area percorsa dal segmento che unisce il Sole con il pianeta è l'area spazzata, è uguale per tempi uguali, e come conseguenza questo ha che quando se il moto è un'ellisse vera, cioè l'eccentricità non è zero e quindi esiste un punto più vicino al Sole e un punto più lontano al Sole lungo l'orbita, quando il pianeta è vicino al Sole va più veloce perché, siccome la distanza è minore, per avere la stessa area per unità di tempo deve muoversi più veloce. La terza legge di Keplero riguarda come il periodo totale di rivoluzione attorno al Sole varia da un pianeta all'altro. Le prime due leggi riguardavano il moto di un pianeta singolo. Qui stiamo confrontando orbite di due pianeti diversi, che sono tutte e due ellisse, tutte e due seguono la seconda legge, e hanno in generale periodi e dimensioni diverse, periodi orbitali e dimensioni dell'orbita diverse. La terza legge di Keplero lega la distanza media dal Sole, diciamo il semiasse maggiore dell'ellisse, per ogni pianeta con il suo periodo orbitale. Questi sono dati puramente osservativi, cioè la misura di cosa succede per i vari pianeti del Sistema Solare. E se voi guardate, c'è una tendenza molto chiara, il periodo è sempre maggiore man mano che la distanza aumenta. Però il periodo non è proporzionale alla distanza, perché per esempio Giove, che è distante 5 volte la Terra dal Sole, non ci impiega cinque anni a fare il suo giro. E la legge è una legge un po' strana, che è a metà tra la proporzionalità diretta, quella che vi dicevo poc'anzi, e una parabola che sarebbe il tempo di rivoluzione proporzionale al quadrato. In realtà il tempo di rivoluzione è proporzionale a qualcosa che è intermedio tra 1 e 2, è esattamente 3 mezzi, 1,5. Detto matematicamente, i quadrati dei periodi di rivoluzione sono proporzionali ai cubi di semiassi maggiori delle orbite. Questo, per chi si ricorda un po' di matematica del liceo, si vede molto bene se fate il grafico in forma logaritmica, perché le leggi di potenza diventano rette nel piano logaritmico, e questa retta ha una pendenza a 3 mezzi. Però essenzialmente sto dicendo in altre parole la stessa cosa, che i tempi di rivoluzione sono proporzionali alle distanze elevate alla 3 mezzi. Perché i pianeti si muovono così? Keplero l'ha trovato, ma non sapeva il perché, perché vi dicevo è un risultato puramente sperimentale. A Keplero in realtà mancavano le basi fisiche per poter capire le ragioni di questo moto. Le basi fisiche le hanno poste Galileo e poi Newton, capovolgendo quello che si pensava fossero i principi fondamentali del moto, che erano stati ereditati dalla scienza greca, da Aristotele, e dopo un lungo lavoro, non è che Galileo viene fuori come un fungo, cioè c'è stato un lungo dibattito su queste cose nel corso del Medioevo, fino a che si è arrivati alla legge di inerzia, alla legge delle forze, che la forza è proporzionale all'accelerazione, e alla fine Newton scopre la legge di gravitazione universale: tutti i corpi si attraggono con una legge semplicissima. La forza di attrazione è proporzionale al prodotto delle masse dei due corpi e inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Una legge semplicissima che però produce degli effetti molto complicati. E il merito, uno dei meriti di Newton, è di aver dimostrato matematicamente in modo rigoroso che le leggi di Keplero derivano solo da questa semplice espressione. Non posso spiegarvi qua come avviene, ma essenzialmente un pianeta è attratto dal Sole, si muove lungo la sua orbita con una certa velocità e viene attratto dal Sole lungo la congiungente Sole-pianeta, quindi ha una forza di attrazione diretta verso il Sole che è proporzionale all'accelerazione. Proporzionale all'accelerazione vuol dire che la velocità viene cambiata un po' in questa direzione, quindi il pianeta, invece di percorrere una linea retta come avverrebbe se il moto fosse libero, percorre una linea che comincia come retta ma viene progressivamente piegata verso il Sole. Allora, questo vi fa capire che la traiettoria è curva, ma perché proprio un'ellisse, perché proprio con la legge delle aree di Keplero? È un problema matematico che per l'epoca era complessissimo. Adesso si può capire forse all'ultimo anno di liceo scientifico, perché essenzialmente Newton e Leibniz hanno dovuto inventare per risolvere questo problema un campo interamente nuovo della matematica, che è il calcolo differenziale integrale. Basta con le leggi, e però ricordandoci questo, vediamo come è fatto il sistema solare, proprio da un punto di vista descrittivo molto generale. Tutti i pianeti del sistema solare si muovono attorno a delle orbite, intorno al Sole, che con grandissima approssimazione sono le orbite ellittiche descritte da Keplero. Non è vero alla precisione più elevata, perché diciamo il teorema di Newton e l'orbita perfettamente ellittica si applica solo al caso di due oggetti che si attraggono tra di loro, e nel sistema solare essenzialmente c'è un oggetto che attrae molto più di tutti gli altri, che è il Sole. Però i pianeti, pur avendo una massa molto piccola, hanno una massa non uguale a zero, quindi un po' si attraggono tra di loro, e questo dal punto di vista di chi fa i calcoli viene chiamato perturbazione, perché la bella orbita ellittica viene un po' deformata, e quindi le orbite sono ellissi solo in prima approssimazione. Però diciamo dal punto di vista in cui siamo noi possiamo considerarle ellittiche. Per esempio la massa del pianeta più grande, quella di Giove, è solo un millesimo di quella del Sole, e quindi la forza con cui Giove attrae gli altri pianeti è un millesimo di quella del Sole, quindi in soldoni la perturbazione è un cambiamento dell'orbita rispetto a un'ellisse di un millesimo, quindi possiamo considerarlo un'ellisse in prima approssimazione. Tutte le orbite sono quasi complanari, tranne questo che è Plutone, in realtà adesso non è più neanche considerato un pianeta. Quasi complanari vuol dire che le angolazioni sono di pochi gradi, 5 gradi al massimo tra un piano orbitale e l'altro, e sono ben equispaziate, quasi circolari, con eccentricità molto piccole, ben equispaziate in modo che, pur muovendosi lungo la propria orbita come vogliono, i pianeti non vengono mai molto in vicinanza tra di loro, e perché questo sarebbe un caso in cui la perturbazione cresce molto, la forza è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, quindi se la distanza diventa piccola la forza diventa molto grande, e questo creerebbe delle instabilità. Questo non avviene, e non è un caso, poi vedremo che non poteva succedere che così. Ho preso due disegni separati per il sistema solare cosiddetto esterno, tra i pianeti da Giove, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, perché a questa scala i pianeti interni hanno orbite così piccole che si vedono molto confuse. Quindi li faccio vedere in un altro grafico, ingrandendo solo la parte centrale, Mercurio, Venere, Terra e Marte. Oltre ai pianeti principali c'è una cintura tra le orbite di Marte e Giove che contiene un mucchio di corpi molto più piccoli, che sono gli asteroidi. Esistono altre regioni del sistema solare che contengono gli asteroidi, e in particolare lungo l'orbita di Giove ci sono due regioni che sono chiamate degli asteroidi troiani, che seguono la stessa orbita di Giove, però tenendosi sempre a una distanza di sicurezza da Giove, in mediamente circa 60 gradi per una ragione di stabilità dell'orbita, e sono comunque due popolazioni molto, molto numerose. Oltre a ciò, tutto il sistema solare più o meno è, non posso dire riempito, perché è solo una piccola percentuale, circa l'1% della popolazione asteroidale totale, ma percorso da asteroidi che non seguono non si limitano a queste zone di stabilità, e sono i cosiddetti asteroidi che incrociano le orbite dei pianeti principali e possono avere incontri ravvicinati e collisioni, e quindi sono orbite estremamente instabili, perché soggette a periodicamente perturbazioni molto forti, che fanno cambiare l'orbita, e quindi queste orbite evolvono abbastanza rapidamente, vuol dire su periodi di tempo dell'ordine del milione di anni, quando il sistema solare è vecchio di miliardi di anni. E in particolare ci sono i cosiddetti asteroidi vicini alla Terra, che incrociano l'orbita della Terra, che non è che siano particolari, ma a noi interessano particolarmente perché sono quelli che possono arrivare vicino alla Terra. Qui, diciamo, rispetto alla popolazione, questa è l'orbita di Marte, rispetto alla popolazione di asteroidi che sta oltre l'orbita di Marte, cioè la fascia principale, che sono così tanti che qui i puntini, mettendo un pixel per asteroide, si riempie tutto lo schermo. Quindi questo verde uniforme in realtà sono milioni di punti uniti insieme, e qui vedete che gli asteroidi che incrociano l'orbita di Marte, la Terra, Venere e perfino Mercurio sono molti di meno, però l'1% di milioni è comunque una cifra. Oltre a questo, all'esterno dell'orbita del pianeta più lontano dal Sole, Nettuno, c'è un'altra fascia di oggetti che si chiama fascia Kuiper Belt, fascia di Kuiper, che poi vedremo, che essenzialmente questi sono i progenitori delle comete, sono corpi ghiacciati. Allora, oltre a ciò, diciamo, abbiamo visto c'è una successione di orbite che qui sono riportate non in scala. Invece quello che è riportato in scala qui sono le dimensioni dei pianeti, e si vede che esiste una differenza fondamentale tra i pianeti più vicini al Sole, Mercurio, Venere, Terra e Marte, e i pianeti più lontani, da Giove in poi. I pianeti più vicini sono molto piccoli, piccoli diciamo di dimensioni dell'ordine della Terra, in realtà la Terra è la più grande di questi pianeti, ma quelli esterni sono decine di volte più grandi. Per capire perché c'è questa divisione bisogna vedere cosa si sa, cosa si pensa di come si è formato il sistema solare. Allora, la formazione del sistema solare. Voi sapete, e lo saprete ancora meglio nelle prossime lezioni, che il nostro sistema solare, quindi noi, siamo all'interno di una galassia che è un agglomerato enorme di stelle, contiene centinaia di miliardi di stelle. Ogni stella, non ogni stella, ma molte stelle, ormai si sa, hanno intorno a sé dei sistemi solari. Nella galassia, oltre a stelle, c'è anche una grande quantità di polvere e gas. E per esempio, in questa immagine di una galassia vista di taglio, si vede chiaramente che tutto il piano equatoriale è riempito anche di materia oscura, oltre che di stelle. Anche nella nostra galassia, la nostra galassia la osserviamo molto male perché ci siamo dentro, però diciamo il disco lo vedete di taglio nella striscia della Via Lattea, che purtroppo in zone luminose come le nostre città non vediamo più. Comunque, è noto già da tempo che la striscia della Via Lattea ha, oltre ad avere una nebulosità diffusa, che in realtà sono milioni e miliardi di stelle molto piccole, quindi non visibili singolarmente, ma che che formano una specie di nebulosità, non so, come i granelli di sabbia della spiaggia, che se voi li osservate da vicino vedete che sono oggetti singoli, ma da lontano sembra una distesa. Ma oltre questa nebulosità, luminosità, ci sono anche delle zone oscure, che non sono zone dove mancano le stelle, sono proprio zone dove c'è materia oscura che copre la luce delle stelle. E tutta la galassia è piena di queste zone di materia oscura che sono chiamate nubi molecolari giganti. Molecolari perché, oltre a elementi chimici singoli, contengono anche elementi combinati in molecole, e giganti perché sono grandi, hanno una massa dell'ordine di centinaia di migliaia o milioni di masse stellari, e quindi questa, diciamo, è la materia prima che, condensandosi, può formare le stelle, e ogni nube molecolare gigante ne può formare centinaia di migliaia o milioni. Ed è proprio così che nascono i sistemi planetari. Di cosa sono fatte queste nubi molecolari giganti, e in generale di cosa è fatto l'universo? È fatto in grandissima parte degli elementi più leggeri che esistono, cioè l'idrogeno per il 74%, che è l'elemento più leggero di tutti, contiene un solo protone nel nucleo, l'elio, e gli elementi più pesanti sono solo il 2%. Questo è un grafico delle abbondanze notate in scala logaritmica, quindi ogni tacca corrisponde a un fattore 10 nell'abbondanza. Gli elementi più abbondanti dopo l'idrogeno e l'elio sono 4 tacche sotto, quindi l'1 su 10.000 dell'abbondanza idrogeno e elio. Questo perché si pensa che idrogeno e elio, ma questo ve lo diranno più in là, si siano formati nell'esplosione del Big Bang e quindi siano materiale primordiale, mentre invece gli elementi più pesanti si sono formati all'interno delle supernove che poi li hanno espulsi nel cosmo, e quindi questo è un processo che avviene molto più lentamente, con molta minore efficienza, diciamo su una scala molto meno globale, quindi la percentuale molto bassa. Allora, questa è anche la composizione delle nubi molecolari giganti, perché è la composizione media della materia che riempie l'universo. Queste nubi molecolari hanno una debole rotazione perché tutta la galassia ruota, essenzialmente anche i vari pezzi della galassia sono in orbita quasi kepleriana attorno al nucleo della galassia, quindi sono orbite quasi circolari o debolmente ellittiche, e le nubi ruotano su se stesse. In certe condizioni la pressione che tenderebbe a farle espandere è sopravanzata dall'attrazione gravitazionale che tende a farle contrarre, quindi le nubi cominciano a contrarsi, contraendosi diventano più dense, la gravità aumenta, quindi si contraggono sempre di più, si separano, alla fine si separano in sottonubi, non so come chiamarle, in regioni più delimitate che hanno una massa dell'ordine di una massa stellare, e da qui, da ognuna di questi grumi, nasce un sistema planetario. La contrazione continua a procedere, man mano che il gas si contrae, la velocità di rotazione aumenta sempre, perché è una questione di conservazione della quantità di momento angolare, e quindi la struttura, non dico finale, ma transitoria, è quella di una condensazione centrale con intorno una nube di gas e polveri a forma di disco in rotazione. Voi capite bene che dalla condensazione centrale si formerà la stella, e dal disco poi, per accrescimento successivo, coagulazione successiva, si formano i vari pianeti. Si formano per gradi, perché all'inizio c'è della polvere scarse polveri dell'ordine del micron di diametro che si aggregano poco a poco. Dovete pensare al motto iniziale del gas come un motto molto ordinato, una nube che ruota senza grosse turbolenze interne. Quindi questi granelli si scontrano tra di loro, si appiccicano per forze puramente chimiche e elettrostatiche. È lo stesso principio per cui la polvere di casa si forma i batuffoli, no? Non c'è attrazione gravitazionale, semplicemente affinità chimica. E questo processo continua verso oggetti sempre più grandi, millimetri, centimetri, metri, fino a raggiungere una dimensione tale in cui i corpi cominciano ad avere dimensioni dei pianeti. E questo processo noi lo vediamo anche in stelle vicine, cioè non è solo un'ipotesi. Ci sono delle osservazioni, questo è il primo esempio, la famosa stella Beta Pictoris. La stella non la vedete perché è stata osservata, sarebbe luminosissima e cancellerebbe completamente con la sua luminosità la possibilità di vedere il disco. Quindi qua al centro c'è una stella. Questo strumento si chiama coronografo, c'è un diaframma apposito che copre la luce della stella e quindi vi permette di vedere questa. Stiamo vedendo un disco praticamente di taglio. E poi di dischi di questo tipo se ne conoscono parecchi. Sempre in queste fotografie esiste una stella centrale che è occultata da un diaframma, a volte il diaframma anche delle razze per tenerlo centrato all'obiettivo. Quindi questi bracci neri non sono la struttura, sono solo parte del telescopio, del sistema di occultamento della stella del telescopio. L'anello è questo qua e questo qua. Questi sono dischi di gas e polvere intorno a stelle e probabilmente sistemi solari in formazione. Anche le dimensioni sono paragonabili a quelle del nostro sistema solare. Se ne conoscono decine. Dicevo, quando l'attrazione, gli oggetti diventano abbastanza grandi, decine o centinaia di chilometri, no, basta decine, cominciano a essere abbastanza grandi da esercitare una certa gravità e quindi l'accrezione diventa molto più veloce perché non c'è bisogno che un oggetto scontri proprio il protopianeta per essere inglobato, ma anche se passa una certa distanza viene attirato gravitazionalmente. Questo è essenzialmente uno dei casi delle orbite che vi avevo fatto vedere, un'iperbole, ma se l'iperbole passa troppo vicino cade sul pianeta. Quindi in queste condizioni il pianeta raccoglie materiale non in proporzione all'area, quella che si chiama sezione d'urto del pianeta, cioè l'area del pianeta vista di taglio, ma un'area molto più grossa, una sezione d'urto gravitazionale che tiene conto anche del fatto che man mano che l'oggetto si avvicina viene attirato. Quindi gli oggetti più grandi tendono a diventare molto più grandi e c'è una specie di sopravvivenza del migliore, darwiniana, per cui alla fine rimangono solo i pianeti grandi. Perché tutto il materiale vicino o viene inglobato per attrazione gravitazionale oppure può passare molto vicino, essere deflesso, andare su un'orbita instabile e essere espulso dal sistema. Dopodiché, ricordiamoci, siamo nelle fasi iniziali di formazione del sistema solare, il Sole compie il resto dell'opera, perché il Sole contemporaneamente si sta condensando, la condensazione aumenta la pressione, la temperatura diventa sempre più caldo, questa fase è molto caratterizzata da una forte instabilità da un forte vento solare che alla fine spazza via tutto il materiale minuto rimasto, rimangono solo i corpi grossi che sono i pianeti. E i pianeti, queste sono delle foto reali di una stella in questa fase che si chiama Titauri. Essenzialmente da un disco popolato di oggetti minuti su orbite vicine, rimangono solo oggetti grossi distanziati, distanziati con una certa metodicità su orbite quasi circolari, perché essenzialmente il materiale da cui provengono era su orbite circolari, e distanziati in modo regolare. Perché? Perché se ci fosse tra un pianeta e l'altro un buco troppo grosso, lì si poteva essere formato un altro pianeta, perché tutta la materia non disturbata e non attratta dai due pianeti distanti era disponibile per formare un altro pianeta. Al contrario, tra due pianeti successivi non ce ne può essere uno intermedio, perché i pianeti sono, diciamo, alla distanza minima che permette una stabilità. Uno intermedio sarebbe instabile, quindi o viene accresciuto da uno o dall'altro o viene espulso. Vi dicevo, in scala questo ha prodotto anche questa differenza enorme di dimensione tra i pianeti terrestri, quelli più vicini e quelli più lontani. Perché? Perché mentre i pianeti si formavano e il Sole cominciava a brillare, il Sole ha creato una differenza di temperatura tra le zone più interne, solo perché sono più vicine, quelle più esterne. Quindi c'è, man mano che ci si allontana dal Sole, la temperatura media del gas e della polvere disponibili per la formazione dei pianeti calano. Allora c'è una linea che praticamente discrimina tra la temperatura a cui gli elementi più leggeri, idrogeno e elio, sono gassosi. È un po' come la linea della neve in alta montagna. Al di sotto di una certa linea la temperatura è calda e l'acqua è liquida, al di sopra è ghiacciata. Nel sistema solare, all'interno di questa zona, idrogeno e elio erano in fase gassosa, e quindi i pianeti più interni non hanno potuto usare idrogeno e elio per formarsi, perché il gas non è facilmente accumulabile, e quindi hanno potuto usare per formarsi solo quell'1-2% di materiale più pesante, carbonio, silicio, ossigeno, ferro, eccetera, e quindi sono rimasti dei pianeti molto piccoli e fatti di materiale roccioso. Il contrario è successo all'esterno. I pianeti giganti sono giganti perché hanno potuto accrescere anche grandi quantità di idrogeno e elio. Siccome ce n'era 50 volte di più, in percentuale sono diventati più grandi, e anche di una composizione completamente diversa per quel che riguarda l'esterno. In realtà anche i pianeti giganti hanno un nucleo che è abbastanza simile a quello dei pianeti terrestri, cioè quell'1-2% di materiale roccioso o comunque pesante ha formato un nucleo roccioso che però nei pianeti esterni è circondato da un'atmosfera enorme di idrogeno e elio. Quindi possiamo dire che Giove all'interno contiene una specie di terra, tranne che molto molto all'interno, perché poi c'è uno strato enorme di idrogeno e elio che invece sulla Terra non ci sono. E finiamo con una carrellata un po' fotografica, cominciando da un... Sì.
Una domanda.
Sì.
Prima ha detto che c'è una fascia di asteroidi.
Sì.
Perché questi asteroidi non fanno parte di questo gioco?
Gli asteroidi sono una regione in cui, siccome è una regione intermedia tra Marte e Giove, e Giove è il pianeta più grosso del Sistema Solare, è stata una regione fortemente perturbata dalla gravitazione di Giove. Quindi, siccome Giove poi si è formato molto velocemente, prima che un pianeta potesse accrescersi completamente nella fascia degli asteroidi, la gravitazione di Giove ha cominciato a disturbare le orbite, quindi le velocità relative tra i vari asteroidi sono cresciute e questo ha fermato il processo di accrescimento, perché quando le velocità mutue sono alte, quando gli oggetti si scontrano non si accrescono, si distruggono anzi, e quindi da quel momento è iniziata una storia, diciamo, di frammentazione dei planetesimi che si erano formati, e infatti vedremo poi che molti degli asteroidi hanno delle forme che sembrano chiaramente delle schegge di qualcosa di preesistente, più che pianeti. Cominciamo la carrellata da un oggetto che forse conoscete bene, cioè lo sapevo che ci sareste questa. Però in effetti sono molto simili. E Mercurio è il primo pianeta del Sistema Solare, a una distanza di 4 decimi della distanza Terra-Sole dal Sole. Per ogni pianeta riporto anche il periodo orbitale, il periodo di rotazione e il raggio, che tenete presente che il raggio terrestre è 6370 e qualcosa chilometri, quindi Mercurio è piuttosto piccolo. Assomiglia molto alla Luna essenzialmente per la superficie craterizzata, e la Luna è, tra l'altro, non è molto più grande di Mercurio, sono oggetti abbastanza simili, anche se vedete questa foto sembra una foto presa da uno degli Apollo sulla Luna, invece è presa da Messenger, che è una delle missioni NASA che ha sorvolato Mercurio. Perché questa similianza di superficie? E perché i crateri sono così ubiquitari nel Sistema Solare? Qualsiasi immagine di pianeta che guardate, se vedete la superficie vedete anche dei crateri. Si vedono i crateri non solo, ma anche formazioni secondarie. Su Mercurio proprio vedete questo insieme di raggiere, che sicuramente sono il risultato del materiale espulso quando si è formato questo grosso cratere. In realtà i crateri sono ubiquitari nel Sistema Solare per quella piccola percentuale di oggetti, asteroidi, che incrociano le orbite dei pianeti, che sono sparsi un po' dappertutto anche adesso, erano molto più frequenti nelle fasi iniziali del Sistema Solare, che ogni tanto scontrano e provocano un cratere. Il cratere essenzialmente è un'esplosione, per questo i crateri sono rotondi. Non dovete pensare alla craterizzazione come un oggetto che arriva e scava per un'azione meccanica. Quello che succede è che l'oggetto, penetrando a 30-40 km al secondo nella superficie, l'attrito provoca uno sviluppo di calore tale che tutto il materiale dell'oggetto che ha impattato, del meteorite, dell'asteroide, volatilizza immediatamente, essenzialmente esplode. E quindi il cratere è molto più grande delle dimensioni dell'oggetto che lo ha creato, ed è il risultato dell'esplosione. Per cui da qualsiasi parte l'oggetto arrivasse, e in qualsiasi modo, alla fine il cratere è sempre rotondo, perché l'esplosione crea un cratere rotondo. E alla fine c'è anche una forma di cedimento del terreno, per cui si forma il famoso picco centrale. I crateri esistono anche sulla Terra, tranne che la Terra è un pianeta molto dinamico, in continua evoluzione, tettonica, zone di subduzione, la crosta finisce sotto gli oceani, poi rinasce dalle dorsali oceaniche, eccetera, poi c'è l'erosione, eccetera, e quindi i crateri vengono cancellati molto velocemente, però ce ne sono diverse centinaia, alcuni anche famosi come per questo in Arizona. E non so se vi ricordate, alcuni anni fa abbiamo assistito in diretta a un evento che, se fosse capitato sul pianeta roccioso, era la formazione di grossi crateri, la cometa Shoemaker-Levy, che è stata catturata da Giove, è stata disgregata dal campo gravitazionale di Giove e poi è caduta su Giove creando tutta una serie di esplosioni. Questo non è un'esplosione, questo è un satellite. E non sono crateri semplicemente perché quello che vediamo è l'impatto con l'atmosfera, però è comunque un'esplosione. La nostra Luna è piena di crateri e anzi i geologi lunari usano i crateri per datare le superfici, perché voi vedete che ci sono delle zone ricche di crateri e delle zone dove i crateri sono molto più radi, non perché qui non siano caduti oggetti, ma perché queste zone si sono formate recentemente, essenzialmente forse addirittura un grosso cratere ha provocato una fuoriuscita di lava, la lava ha livellato tutto e ha pulito la lavagna e da quel momento poi ci sono nuovi crateri, ma sono molto meno rispetto alle zone più vecchie, tanto che studiando la distribuzione di diametri, cioè proprio contando i crateri in funzione del diametro sulla superficie lunare, i geologi riescono a datare la superficie lunare in base al numero dei crateri. Passiamo al secondo pianeta, Venere, che invece è un pianeta che ha un'atmosfera ricchissima, fatta sostanzialmente di anidride carbonica, così ricca che per moltissimo tempo è stato impossibile determinare la rotazione, perché quello che noi vediamo del pianeta sono solo delle nuvole e per di più questa è un'immagine presa da un satellite, quindi da vicino, e anche credo con i colori un po' accentuati. Ma se vedete al telescopio appare una macchia bianca, quindi è impossibile dire come sta ruotando. Quello che si sa adesso è che ruota con un periodo estremamente lento, in modo retrogrado, ma si è scoperto solo in era di missioni spaziali, perché quando Schiaparelli, per esempio, il direttore che ha costruito questa cupola, faceva le sue osservazioni di Venere, vedeva qualche macchietta un po' più scura, un po' più chiara, ma non è riuscito a capirci molto. Le missioni, cioè le sonde, alcune sonde sono atterrate su Venere e altre hanno preso non fotografie dall'alto, perché le fotografie vedono l'atmosfera, ma fatto delle mappe radar, che invece il radar riesce a bucare le nuvole e a ricostruire la topografia, che è una topografia molto accidentata, piena di vulcani, pare alcuni anche attivi, delle faglie, delle montagne molto, molto elevate. Questa è una ricostruzione tridimensionale di una delle montagne più alte di Venere. Il colore ovviamente è immaginario, perché si tratta di un'immagine radar. Dopo Venere viene la Terra. Venere, tra l'altro, non mi ero soffermato, ma di dimensione molto simile alla Terra. Della Terra non vi parlo, perché c'è una lezione apposta tra 15 giorni, e quindi della Terra naturalmente si sa molto di più che degli altri pianeti, perché possiamo fare esperimenti da vicino. Il prossimo è Marte, che per certi aspetti è un pianeta abbastanza simile alla Terra, molto più piccolo, abbastanza simile solo da certi aspetti, perché la piccolezza comporta che la storia geologica è stata parecchio diversa. Per esempio tutti i meccanismi di deriva dei continenti, vulcanesimo, se ci sono stati, si sono fermati molto presto, perché più il pianeta è piccolo più si raffredda velocemente, quindi manca quel quel supporto fluido che produce tutti questi cambiamenti geologici. Per lo stesso motivo è un pianeta che si è sgasato rapidamente, perché essendo piccolo la gravità è minore che sulla Terra, il gas si perde nello spazio, quindi si sa che fino a geologicamente non molto tempo fa, per esempio, c'era acqua liquida su Marte, non solo acqua in piccole quantità, ma proprio acqua. Permettetevi di mostrare una delle prime carte moderne di Marte, fatta sempre da Schiaparelli, che è stato uno, no, non posso dire dei primi, ma è stato un po' un punto di svolta nello studio della superficie di Marte. Questa è la prima carta che lui fece di Marte nel 1877, con un telescopio da 20 cm, che è quella cupola di là. È ancora qua, è restaurato, e visibile al pubblico se volete fare una visita guidata. Fine pubblicità. I geologi, naturalmente queste non sono immagini prese col telescopio, sono immagini prese da sonde che hanno sorvolato la superficie di Marte, ma hanno evidenziato delle strutture che i geologi riconoscono a vista d'occhio come strutture provocate da acqua che scorre. Questi sono delle specie di sistemi di fiumi che vengono giù da valli e si riuniscono in un unico fiume. Questo potrebbe essere un letto di un grosso fiume o di un ghiacciaio, perché la Marte è un po' al limite della zona del sistema solare dove può esistere acqua liquida. La temperatura di Marte massima all'equatore arriva a 20 gradi in estate, quindi l'acqua è liquida, però diciamo solo nelle zone che per noi sono torride. Queste strutture sono chiaramente dovute al flusso d'acqua, sono queste formazioni a goccia che assomigliano alle dune di un'isola in mezzo a un fiume. Addirittura ci sono delle piattaforme continentali, cioè quegli zoccoli che si formano per sedimentazione sui bordi di questo, doveva essere una specie di lago o di mare. E ultimamente, forse avete letto, hanno visto proprio dell'acqua che sgocciolava, cioè hanno visto delle strutture di percolazione, diciamo ruscelletti di acqua che scendono da pendii, e questo l'hanno visto con quegli apparecchi montati sui rover, che quindi stanno in luogo e fotografano lo stesso panorama a distanza di giorni o di mesi. Hanno visto che in certe stagioni si inumidiscono, diventano scure come la terra quando l'argilla, quando ci si mette acqua, e in altre stagioni si seccano. Quindi in piccole quantità l'acqua su Marte c'è ancora. Con Marte finiscono i pianeti terrestri, che, vi dicevo, hanno più o meno la stessa struttura, cioè una struttura stratificata, perché tutti i pianeti, oltre una certa dimensione, nascono a alta temperatura e quindi fusi, e quindi si forma una specie di stratificazione. Come vedete nel panettone, le cose pesanti vanno verso il centro, e quindi gli elementi più pesanti, il ferro, il nichel, eccetera, sono nel nucleo, e man mano ci sono gli elementi più leggeri, ma relativamente più leggeri, perché si tratta essenzialmente, la crosta è fatta di composti di silicio, con differenze di dimensioni tra il nucleo e la crosta per i vari pianeti. Quando si arriva al pianeta successivo, Giove, la cosa cambia completamente. Vi dicevo, all'interno c'è un piccolo nucleo roccioso, ma è completamente invisibile, perché quello che vediamo è un'atmosfera molto complessa, perché Giove ruota molto rapidamente, un giorno di Giove dura meno di 10 ore, e quindi ci sono queste strisce che sono molto simili alle correnti a getto che ci sono intorno alla Terra. Nell'alta atmosfera ci sono quelle correnti a getto che hanno sempre la stessa direzione. Se andate da Milano a New York o da New York a Milano, l'aereo ci impiega un tempo diverso, perché ci sono queste correnti che hanno sulla Terra credo 150-200 km all'ora. Qui si parla di migliaia di chilometri all'ora, con delle formazioni turbolente, con una formazione famosa, la grande macchia rossa, che è un turbine, è una specie di ciclone stazionario, perché l'ha visto già Cassini alla fine del 600 e c'è ancora adesso. Quindi è un ciclone che dura da 200 anni e, per rendere l'idea delle dimensioni, è circa il doppio della Terra. Saturno, tutti i pianeti esterni a Giove sono più o meno fatti nello stesso modo, piccolo nucleo roccioso e involucro gassoso, con delle differenze di composizione nella parte gassosa. Saturno è famoso per i suoi anelli, che sono essenzialmente un insieme di satelliti disgregati, e quindi non sono strutture solide, ma sono un pulviscolo che si sono disposto a disco sul piano orbitale dei satelliti preesistenti, con una struttura interna estremamente complicata, perché ci sono dei corpi più grandi all'interno degli anelli che creano questa serie di lacune. Lo stesso Urano, la colorazione bluastra è dovuta all'alta percentuale di metano, che anche lui ha gli anelli, anche se sono molto più piccoli e meno spettacolari di quelli di Saturno. In realtà tutti i pianeti giganti, da Giove a Nettuno, hanno degli anelli, chi più sottile, chi più spettacolare, e Nettuno. Anche qui, i pianeti, la struttura di base dei pianeti giganti è sempre la stessa, nucleo roccioso, con un'atmosfera, per modo di dire, perché per esempio si pensa che nelle zone più interne di Giove l'atmosfera fatta di idrogeno sia a condizioni di pressione così elevata che l'idrogeno diventa metallico, cioè diventa solido. Mentre i pianeti esterni hanno contaminazioni anche di altri, Giove e Saturno sono preponderanti l'idrogeno, invece nei pianeti esterni c'è anche elio, metano e altri gas. Il sistema solare ha anche un mucchio di satelliti, e essenzialmente il numero dei satelliti è molto più grande per i pianeti esterni, semplicemente perché hanno un'attrazione gravitazionale molto più elevata e quindi li tengono legati molto più facilmente. Ce ne sono veramente centinaia. I satelliti, il primo pianeta che ha satelliti, a parte la Terra che ha la Luna, ma più che un satellite, sì, a volte si parla di pianeta doppio, di questo non parlo. Marte ha due satelliti molto piccoli, 22 chilometri, quasi un appezzamento di terreno, e non a caso la forma di questi satelliti così piccoli non è sferica, perché la gravità non riesce a fare effetto, a rendere sferico il corpo, e essenzialmente queste sono schegge di oggetti più grandi prodotti da collisioni che hanno spezzato dei piccoli pianeti precedenti. Giove ha una marea di satelliti più grandi, sono i cosiddetti Medicei, visibili anche con un binocolo, e che infatti sono stati scoperti da Galileo appena puntato il suo telescopio, nuovo di zecca verso Giove, ha subito visto questi quattro satelliti, e che in realtà sono molto grandi, sono il più grande, quasi grande come la Terra. uno dei quattro è interessante perché ha una superficie coperta di zolfo e è un satellite molto vicino alla superficie di Giove, in cui le maree sono così intense che deformano il corpo stesso del pianeta e deformandolo producono un attrito all'interno del pianeta che lo riscalda completamente, continuamente, e quindi praticamente c'è tutto uno strato all'interno della superficie che è tenuto allo stato fuso da questo attrito continuo, deformazione continua dovuta alla gravità di Giove, e con dei pennacchi spettacolari di vulcanesimo, e questi sono spruzzi di zolfo fuso probabilmente. E le sonde hanno anche visto a distanza di poco tempo come queste strutture vulcaniche si modificano, fino ai satelliti più piccoli, che anche questi assomigliano molto a asteroidi, sono oggetti con forme molto irregolari. Titano è il maggior satellite di Saturno, ed è un satellite molto particolare, a parte per le sue grosse dimensioni, perché è il satellite che ha l'atmosfera più spessa tra tutti i satelliti del Sistema Solare, un'atmosfera composta da metano, e si pensa che sulla superficie ci siano laghi. Saturno è molto lontano dal Sole, quindi fa molto freddo, laghi formati da idrocarburi, metano o etano allo stato liquido, essenzialmente laghi di liquigas. Diciamo, questo è quello che risulta sempre da misure radar, perché l'atmosfera è così spessa che otticamente non si vede nulla attraverso. E qui dobbiamo ringraziare le varie missioni che hanno portato in orbita attorno a Titano questi strumenti. Oltre a ciò, vado velocissimo perché il tempo stringe, vi dicevo che ci sono asteroidi sia nella fascia principale, tra le orbite di Marte e Giove, che in altre regioni del Sistema Solare, principalmente le regioni dei Troiani. Gli asteroidi sono molto piccoli, il più grande degli asteroidi Cerere è circa 1000 km, quindi molto più piccolo della Luna, però comunque un oggetto fino a 300-400 km di diametro ha una gravitazione tale da diventare un piccolo pianeta, cioè un corpo sferico molto spesso anche differenziato all'interno, e quindi sono oggetti piccoli, ma a queste dimensioni sono piccoli pianeti. E questa è Vesta, il secondo asteroide, che è circa 500 km di diametro, ma oltre a questi pochi oggetti grossi relativamente, esiste poi tutto un campionario di oggetti sempre più piccoli, fino a limite inferiore è dato semplicemente dal fatto che noi non li vediamo, non perché non esistano più piccoli. E quindi da Cerere, questo come visto da un telescopio, naturalmente non hanno atmosfera questi oggetti. Vesta la conosciamo un po' meglio perché ci è passata di fianco una sonda, e poi man mano che si va verso dimensioni sempre più piccole sono oggetti che sono scaglie, quindi hanno forme irregolari, patate. Questo è sempre lo stesso asteroide visto in fasi di rotazione differenti, sono tutti bucherellati da crateri, fino all'oggetto più piccolo visto da vicino, che oggetto di poche centinaia di metri, visto da una sonda giapponese, e qui vedete chiaramente che probabilmente si tratta di due macigni appoggiati uno sull'altro, e gli spazi sono riempiti da ghiaia, sabbia, eccetera. La gravità è bassissima, ma nello spazio non c'è nessuna perturbazione, basta quel poco di gravità per tenere questo materiale sgretolato attaccato alla... Quanti sono gli asteroidi? Dipende dalle dimensioni, man mano che si scende con le dimensioni il numero sale. Attualmente quelli conosciuti, nel senso che c'è un'orbita calcolata, si può prevedere dove saranno, sono circa 700.000, ma vi dicevo, il limite inferiore è semplicemente quello della visibilità. Gli asteroidi più piccoli sono dell'ordine di pochi metri di diametro, ma li abbiamo visti solo perché per caso sono passati vicinissimi alla Terra. Un asteroide di 10 metri di diametro nella fascia principale, a distanza di 2-3 unità astronomiche, è completamente invisibile. Al di là della fascia del pianeta, del sistema solare esterno, c'è, quindi questi sono i quattro pianeti esterni, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Ai limiti del sistema solare, oltre l'orbita di Nettuno, ci sono gli oggetti che vi dicevo della Kuiper Belt. Sono sempre oggetti che nascono dalla protonebula solare, quindi sono piccoli corpi del sistema solare, tranne che andando verso l'esterno aumenta la percentuale d'acqua, e quindi questi sono corpi essenzialmente ghiacciati, sono i progenitori delle comete. Come diceva un astronomo, è ghiaccio sporco, cioè una grande percentuale di acqua, proprio acqua H2O mescolata a detriti, a carbonio, a composti più disparati. Queste regioni, i bordi di queste regioni sono leggermente instabili, perché qui gli oggetti passano più vicino ai pianeti principali. Ogni tanto qualche oggetto che è sul bordo viene perturbato, entra all'interno del sistema solare, quindi si mette su un'orbita instabile, viene deformata fino a che si avvicina al Sole. Quando si avvicina al Sole il ghiaccio si scioglie, fa una nube, che è quella che si vede quando si vede una cometa. Quindi la fascia di Kuiper è la culla, il reparto maternità delle comete, per così dire, il serbatoio. Sì, non è la fascia che ruota, cioè ogni oggetto ruota intorno al Sole sulla propria orbita, e quindi mediamente formano una fascia, non deve pensare a una fascia rigida, sì. Certo, ogni oggetto è in orbita kepleriana, un'orbita ellittica intorno al Sole, tranne quando è perturbato da
Tutto il sistema solare all'interno della galassia. Ha un suo moto o è un punto fisso?
Sì, no, ha un suo moto, perché se il sistema solare fosse fermo, venendo attratto dal resto della galassia, andrebbe verso il centro. Invece tutto il materiale che forma la galassia è su orbite che non sono proprio kepleriane, perché la galassia non ha una massa centrale che attira tutte le altre, le stelle sono distribuite, però è una traiettoria quasi circolare attorno al centro. Tutte le stelle si muovono così, tranne che, diciamo, il periodo del sistema solare intorno al centro della galassia è centinaia di milioni di anni. Quindi in prima approssimazione possiamo considerare che il Sole si muove in moto rettilineo uniforme. È solo quando si considerano tempi lunghissimi che si vede la curvatura dell'orbita. E il più noto degli oggetti della Kuiper Belt è Plutone, che una volta era considerato un pianeta, che è stato fotografato recentemente, probabilmente avete seguito, da questa sonda che ha ottenuto delle immagini spettacolari. È un pianeta piuttosto piccolo, molto più piccolo della Luna, però formato di ghiaccio. Si pensa che non sia molto diverso dagli altri oggetti della Kuiper Belt. La sonda ha ottenuto delle foto spettacolari. Questa sembra una riproduzione artistica, invece è una foto reale della sonda che passa a bassa quota perché naturalmente Plutone non ha atmosfera, e quindi ci sono queste montagne di ghiaccio illuminate dalla luce del Sole. Anche Plutone ha delle lune, una luna non molto grande, anche Plutone è un pianeta doppio essenzialmente, ancora più che la Terra, e delle lune più piccole. Basta, ho finito, però se avete domande o curiosità o osservazioni.
Una domanda.
Sì.
Ho parlato prima che il nostro sistema solare partiva da una galassia.
Sì.
Come siamo arrivati a partire che siamo parte di una galassia? Non è che uno è andato fuori e ha visto la galassia.
No, ma per induzione prima abbiamo visto quelle esterne. E a un certo punto, questo non è tanto recente, intorno al 1920 si è capito che le galassie esterne, che si vedono come nebulosità, in realtà sono sistemi formati da centinaia di miliardi di stelle. Cominciato a studiare le galassie e poi si è visto questa striscia qua è il nostro piano galattico, quindi studiando anche le velocità relative delle stelle, velocità di allontanamento, avvicinamento, effetto Doppler eccetera, e costruendo un po' la dinamica delle stelle vicine, si è visto che noi ci muoviamo e quindi siamo all'interno di una galassia. Però certo non la vediamo molto bene, gli alberi nascondono la foresta, come si dice. Quando uno è dentro la foresta non sa com'è, che forma ha.
Scusi, prima ha detto che è impossibile che si verifichi un allineamento dei pianeti, cosa che abbiamo visto in qualche film. Ma
no, io non mi ricordo di averlo detto.
Allora,
sì, no, però dipende cosa si intende allineamento, cioè un allineamento perfetto.
No, perché i piani sono.
Sì. No, può succedere a due, però. E poi devo dire che dal punto di vista dinamico, se parliamo sempre di pianeti principali del Sistema Solare, che ne hanno orbite abbastanza spaziate, non ha molta importanza un allineamento così. Un'altra cosa sarebbe l'incontro ravvicinato, cioè quando un oggetto passa, un asteroide passa a... invece della distanza tipica tra un pianeta e l'altro, un'unità astronomica, passa un centesimo di unità astronomica, la forza che la Terra esercita è 100 alla seconda, 10.000 volte più grande di quella che esercita di solito. Allora lì si hanno deflessioni orbitali, si ha instabilità orbitale, eccetera. Ma non è tanto l'allineamento, lì è la vicinanza che conta. Sì.
Quando invece le orbite fossero circonferenze valgono ugualmente.
La circonferenza è un caso particolare dell'ellisse, un'ellisse che ha i due fuochi coincidenti, quindi.
Però
volevo dire, non è approssimativamente, con un'approssimazione molto buona, è solo una piccola discrepanza. Almeno nel nostro sistema solare rispetto all'orbita dell'Iti.
No, sì, invece si hanno orbite parabole.
È un caso non studiato da Keplero, perché non aveva esempi sotto mano, però è un'estensione molto. Cioè quando Newton ha derivato le orbite ellittiche dalla legge di gravitazione universale, si è accorto che in realtà poteva derivare nello stesso modo orbite parabolico e iperboliche. È solo una questione di quello che gli astronomi chiamano condizioni iniziali, cioè qual è la velocità iniziale del pianeta. Se è molto bassa, l'orbita è chiusa, se è alta diventa parabolica e poi iperbolica, ma è sempre lo stesso tipo di meccanica orbitale. Quindi anche questo vale nel caso dei due corpi. Se ci fossero più corpi interagenti tra di loro, anche l'iperbole o la parabola diventano approssimazioni.
Quando c'era l'acqua allo stato liquido è perché c'era anche un'atmosfera? Oppure le due cose sono...
Questo non lo so. di per sé sì, cioè quello che so è che Marte ha perso l'atmosfera molto presto, probabilmente nel primo miliardo di anni dopo che si è formato. Credo che l'acqua invece sia rimasta per più tempo, però essenzialmente il meccanismo di sgasamento è sempre lo stesso, cioè in un pianeta che ha poca gravità la velocità delle molecole dell'atmosfera che lo compongono è tale che sfuggono nello spazio, quindi a poco si sgasa. Anche adesso, tra l'altro, Marte ha un'atmosfera, anche se molto tenue, è il 6 per 1000 come pressione dell'atmosfera terrestre.
Ma il fatto che abbia perso l'atmosfera deriva dalle dimensioni, perché poca gravità, perché c'è poca...
Dalle dimensioni, anche da altre cose, credo. Per esempio la mancanza di campo magnetico che fa sì che il vento solare lo investa in un modo molto più violento rispetto alla Terra. E non so se c'è anche qualche motivo chimico, però essenzialmente sono questi due fattori qua. Allora, tra 15 giorni c'è la lezione sulla Terra.
Ok, grazie.